guidate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21:09, anzi direi 21:10, ben trovate all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, quella che sta per iniziare è Le dita nella presa. Una trasmissione che con cadenza sinceramente imprevedibile, mi rendo conto, parla di tecnologia, spesso di digitale, ma come vedremo oggi non solo e dintorni. (06) 49 17 50 è il numero di telefono per telefonarci. ondarossa@ondarossa.info le mail, le dita nella presa @ondarossa.info le mail di questa trasmissione. E dal sito della radio potete ascoltarci in streaming cliccando sul pulsantone ascolta la diretta, potete ascoltare tantissime registrazioni, le nostre certo, ma non solo, le nostre le trovate andando sul palinsesto, cliccando su Domenica e lì c'è Le dita nella presa. Non dimenticatevi che questa radio non campa d'aria, vive soltanto grazie alle sottoscrizioni di chi se la sente. E ai contributi, come tante volte avviene, no? in sensi diversi, anche grazie alle telefonate o come è il caso di Scarceranda, l'agenda autoprodotta contro ogni carcere. Manca poco alla sua andata in stampa, siete però ancora in tempo per mandare grafiche, poesie, disegni, racconti, ricette, molto meglio se cucinabili dal carcere. Trovate le informazioni sul sito, c'è un bel bannerone, comunque scarceranda@ondarossa.info è l'email a cui mandare quello che vorreste venisse pubblicato nella Scarceranda 2020, 21esima edizione. In questa piovosa domenica 22 settembre andiamo a parlare di un argomento insolito e così ci siamo sentiti quasi in dovere di scusarci, perché dopo tanto parlare di social network blu, violetti, con le foto, senza le foto, oggi invece parliamo di cose molto più terra terra, parliamo di motori, di trasporto.
Ah, stiamo parlando della Google Car quindi.
No, non stiamo parlando della Google Car e nemmeno della macchina a guida autonoma, e cercheremo di parlare poco anche dell'auto elettrica per oggi.
Ah, è un fatto... Questo mi voglio impreparato, io che ero già pronto a parlare della Libra Car.
No, la Libra Car ancora non l'hanno fatta, la paghi ancora coi soldi veri, non con quelli del Monopoli.
Ma ci arriveremo.
Sicuramente. Beh, perché abbiamo pensato di parlare di questi aspetti così? Terra-terra, che hanno a che fare con quelle cose sporche.
Col mondo materiale, noi generalmente abborriamo queste cose.
Esatto, però l'anno scorso abbiamo fatto una serie di trasmissioni, abbiamo dato il nome di Materialità del Digitale, in cui parlavamo poi in sostanza di inquinamento, di impatto di ciò che è digitale sulla vita, appunto, molto più materiale.
Sì, abbiamo fatto anche una trasmissione in cui abbiamo parlato di smart city, di innovazioni, intelligenza artificiale applicata alla gestione della città, che poi abbiamo visto che per una buona quantità questo riguarda essenzialmente l'ottimizzazione dei trasporti.
Esatto, e allora ci abbiamo un po' preso gusto, no? Grazie all'altissimo share che abbiamo avuto, insomma gli introiti pubblicitari sono aumentati enormemente e niente, abbiamo detto di tornarci.
Credo che siano diventati addirittura 10 volte tutto quello che è la nostra norma di introito pubblicitario.
esatto. E insomma vogliamo fare una serie di puntate, quella che ascolterete oggi è la prima, in cui parleremo di argomenti vari. Parleremo di motori, parleremo quindi, no, di confronto tra tecnologie di motori elettrici, cui tanto si parla, delle guida autonoma.
Ecco che io sapevo che c'era.
Sì, alla fine l'ho detto, però non oggi. parleremo del trasporto pubblico e parleremo evidentemente anche del trasporto privato, parleremo dell'inquinamento e del modo in cui questo viene calcolato. Sempre cercando di dare a questi argomenti comunque una chiave di lettura un po', appunto, affine a quella che è questa trasmissione, che parte dal lato tecnico e cerca poi di calarlo nella società in cui effettivamente viviamo.
Cioè, tradotto, siamo ultra nerd, non potete pretendere che ne parliamo in maniera normale.
No, esatto, esatto. Vabbè, in questo noi quindi siamo stati grandi, molto lungimiranti, noi abbiamo iniziato a fare, no, grandi piani, abbiamo questa idea, facciamo una serie di trasmissioni e poi abbiamo avuto il super assist, lo sapete che è cascato il governo, no? Cioè questo ve l'hanno detto.
Di nuovo?
No, nel senso, no, quest'estate è caduto il governo, eravamo in vacanza e ora c'è un governo radicalmente diverso.
Eh sì, quindi non c'è più Conte, sì, non è vero, accorto. Ora non c'è più Giuseppe Conte, ora c'è Giuseppi Conti.
Niente. E questo governo, che così è proprio molto più illuminato, esordisce subito col decreto legge sul clima, hai capito? Un decreto legge per sconfiggere il problema del clima, che è un problema che ci attanaglia.
E vorrei vedere, è piovuto fino a poco fa.
Esatto, e in questo decreto legge ci sono una serie di misure, diciamo, a tema genericamente ambientale. E una in particolare ci è sembrato che veramente lo sapevamo già che ci ascoltano. Molte volte è già successo che potenti vari hanno ascoltato la nostra trasmissione per decidere le scelte migliori da fare. Anche questa volta chiaramente è così, addirittura ci hanno letto nel pensiero e hanno fatto hanno tanto proposto tutto quanto ancora a livello di bozza, o per meglio dire di propaganda.
Sì, considerato che se vi guardate la bozza del decreto, la quantità di buchi è più o meno paragonabile alla quantità di cose scritte.
Sì, sembra tipo la mia lista della spesa, tipo comprare qualcosa, mangiare a cena, non è che è preciso.
Cioè, di un sacco di articoli c'è praticamente il titolo o il titolo e poco più. Comunque,
cosa sfiziosa, così. Uno di questi articoli riguarda la rottamazione. Noi quest'estate, quando abbiamo iniziato a preparare queste trasmissioni, che voi magari non ci credete, ma noi ci pensiamo già da quest'estate, ci siamo detti: tanto sicuro faranno sicuramente un decreto in cui fanno la solita porcata della rottamazione, e cercheremo di argomentare durante la puntata perché si tratta di una porcata, tanto vale prepararcela perché tanto poi succede. E l'hanno fatta, ma l'hanno fatta a metà.
Cioè, esatto, in realtà ci hanno stupito, perché stavolta, almeno da quello che c'è scritto per ora, la rottamazione non è come l'abbiamo vista finora, cioè mi dai la macchina vecchia, io ti do uno sconto per l'acquisto della macchina nuova.
Più ecologica.
Soprattutto
sono eco-incentivi.
Certo, perché passi da un euro X a un euro X più 2, quindi giustamente diventa più ecologica.
È due volte più ecologica.
Appunto. Poi se passi da una Smart a un SUV 4000 di cilindrata, va bene.
Sempre più ecologico.
Sempre più ecologica.
Sì.
E il problema... qua l'hanno fatta diversa. Ora avete lo sconto della rottamazione, ma l'avete da spendere per,
udite udite, in trasporto pubblico
trasporto
locale.
Trasporto pubblico o car sharing, che diciamo, ecco, è considerato vabbè, i tassi dolenti sono due, che uno sì, è che certo, il car sharing qua è esattamente equiparato al trasporto pubblico.
Eh sì, perché funziona così, sempre in, per quello che hanno detto: se tu rottami un'auto inferiore o uguale a euro 4, cioè non quelle nuove, se tu rottami un'auto ti danno 2.000 euro sotto forma di un qualche credito fiscale spendibile in trasporto pubblico locale per la persona che ha rottamato o per alcuni suoi familiari, se non sbaglio purché conviventi, vabbè, insomma, il dettaglio
sì,
per
voglio,
adesso è
per... voglio evitare che fai rottamare l'auto alla nonna per pagarti tu l'abbonamento all'autobus.
Esatto. Oppure in car sharing, c'è anche una parte del car sharing che dice tipo che deve essere a zero emissioni oppure comunque in maniera ecologica, vabbè, ma mi sembrava sinceramente un po' buttata là, insomma. E quindi danno i soldi sia per spendere nel trasporto pubblico che nel car sharing, che però non è che è proprio la stessa cosa dal punto di vista dell'inquinamento, se dell'inquinamento sì, era ciò di cui
sì,
volevamo parlare.
Quello che dice praticamente è che la non parla di car sharing ma di soluzioni di sharing mobility
quindi anche la
con veicoli elettrici o comunque a zero emissioni.
Esatto,
questo è per includere lo sharing delle biciclette, ovviamente non elettriche, e comunque a zero emissioni, quindi va bene.
Certo, in realtà solo la bicicletta si avvicina allo zero emissioni, perché che l'auto elettrica sia a zero emissioni è una barzelletta così che ci raccontano.
Sì, ma ormai fa parte della, come dire,
ormai diventa la verità, l'hanno ripetuta,
della cultura popolare condivisa di cui zero emissioni uguale veicolo elettrico. C'è addirittura una macchina che si chiama, sì, credo sia un'auto che si chiama così.
Vedi, questa io me l'ero persa.
Sì, la Renault Zoe, no, la Zoe, credo sia la Renault Zoe, è l'acronimo di Zero Emission.
Ok.
Quindi se gli danno pure il nome fatto così, figurati.
E non solo, però, se la vendono così, appunto, quelli che la vendono, no? Cioè, che ci provano sempre a dirti che il biscotto c'ha poche calorie, la macchina c'ha poche emissioni, tutto a poco di qualcosa. Ma anche la legge supporta questo aspetto. Ora, qui su questo credo, qual è l'inghippo principale? Non è male l'idea, visto che poi la facciano, che uno rottama la macchina e ci si paga l'abbonamento ai mezzi pubblici, tra l'altro per vari anni, perché almeno per quanto costano a Roma, che è sempre troppo, però se non sbaglio costa un po' meno di 300 euro, non mi ricordo perché non ho più l'annuale, però con i 2000 euro di bonus due persone ci fanno l'abbonamento per
4 anni, costa 250-260 mi pare.
Penso dipenda dall'ISEE, ma sì, anch'io ricordavo 250-270.
No, credo che a Roma non dipenda dall'ISEE. Cioè, almeno io ce l'ho e a me non mi hanno mai chiesto l'ISEE, quindi...
Va bene, quindi insomma la cifra è più o meno quella, e quindi insomma uno rottama la macchina e per vari anni lui e volendo anche un'altra persona vanno in giro gratis sui mezzi pubblici, buono. E invece non c'entra niente il car sharing, che non risolve veramente quasi nessuno dei problemi della mobilità, perché infatti nel trasporto inquini esattamente come con un'auto tua, anche se usi un'auto che non è di tua proprietà. C'è chi dice che si inquina un po' meno perché tendi ad avere una macchina un po' più nuova.
Sì, diciamo che il motivo per cui magari questo, diciamo, lascia molto il tempo che trova. Il motivo più che altro è che tendi a ridurre in me un po' l'inquinamento, perché c'hai una macchina che viene utilizzata, cioè diciamo è migliore l'inquinamento derivato dalla produzione della macchina, cioè tu hai un pezzo in meno e quindi l'inquinamento che si è generato per produrre quel pezzo si riduce, ma praticamente è soltanto questo.
Soltanto questo, anche se in realtà è abbastanza importante. E vediamo un po' qual è il punto qui sul car sharing, o ci torniamo dopo sul car sharing? Ma dai, torniamoci dopo, buttiamola lì, che intanto questa cosa del car sharing non c'è tanto andata giù. Un altro aspetto molto problematico di questa proposta che sarà fatta è un piccolo cavillo che c'è su questa cosa del se rottami la macchina ti diamo un bonus, cioè mica se, a tutti.
Se voi stavate pensando che se state in un nel vostro comune di 10.000 abitanti in cui, il servizio pubblico diciamo l'abbonamento annuale costa 50 euro e quindi vi state per 20 anni, vi date la macchina e per 20 anni ci avete il servizio pubblico, no,
non ci siamo,
perché devi essere in dei posti particolari.
Devi essere, per la verità, il bello è che questa volta, questo veramente è bello in effetti, devi essere in un posto sfigato dal punto di vista ambientale. Cioè, ma tu vivi in un posto con l'aria pulita, senti gli uccellini la mattina? Perché se li senti non te li danno i soldi.
Esatto, per cui anche se il posto è ambientalmente sfigato, che so, se io abito al lato di una raffineria, che
so, no vabbè, questo non va bene.
No, io stavo pensando ad Augusta, che ci sono le raffinerie,
no,
in Sicilia, no,
no, no. No, è no. Il caso, ci sono 9
vicino
città
alla, vicino alla discarica.
No.
Quale, vicino all'impianto di trattamento.
Se è dentro Roma, sì.
Ah, sento dentro Roma, sì. E perché, che ha fatto Roma?
Perché Roma
perché è una grande città.
Ma cioè, c'entra il fatto delle grandi città, ma non basta, non basta, perché bisogna essere in una grande città che è sotto procedura di infrazione. Cioè, il metodo con cui si merita di ricevere un alla fine un incentivo economico è se il comune in cui risiedi ha un problema di inquinamento dell'aria, nello specifico se ha un problema di inquinamento dell'aria dovuto alle polveri sottili. Cioè, se c'è un altro tipo di problema, tu t'attacchi.
E certo, perché là non c'è la procedura UE.
Esatto, ora, e tutto alla fine si traduce in questo, cioè abbiamo delle multe in ballo, non sappiamo più tanto che pesci prendere.
C'è l'Europa cattiva che ci dà le multe e noi, siccome siamo intelligenti, invece di cercare di risolvere il problema dalle cause che lo originano, semplicemente cerchiamo di trovare un modo per risolvere, per abbassare le polveri sottili. Ora, le polveri sottili non sono certo una cosa che fa bene, ma non è certo l'unico parametro con cui possiamo valutare l'inquinamento in una città, e non è che sostituendo auto vecchie con auto nuove che magari hanno i filtri altiparticolato che rimuovono le polvere sottile, ma che so, producono il doppio della CO2, risolviamo molto.
Sì, e il tutto fa ancora più ridere, perché il decreto legge, no, per darsi un piglio così che coglie le parole del giusto del momento, si chiama decreto legge clima, e il clima è impattato, direi, molto di più dalla CO2 che non dalle polveri sottili, che invece hanno degli effetti nocivi, chiari, capiamoci, per la salute, strettamente locali. Insomma, ci sta pure bene il fatto che uno faccia dei provvedimenti che comunque in generale andranno a migliorare la qualità dell'aria, forse. L'appiglio al clima è pura propaganda, e poi questa idea che uno deve risolvere il problema solamente dove è sotto procedura di infrazione, sembra che uno il problema non lo vuole risolvere più del necessario. Cioè, metti che poi le auto diminuiscono troppo, anche, non lo so, in una città, cioè metti che pure a Taranto diminuiscono le macchine
e i produttori come fanno?
Sì.
Invece il problema qua non c'è neanche il tentativo di mascherare la situazione. Il problema è semplicemente che c'è la procedura di infrazione UE, noi si vuole risolvere la procedura e si cerca di convincere i cittadini ad abbandonare le macchine più inquinanti soltanto nelle zone dove la procedura è attiva.
Eh sì, dove proprio non possiamo fare proprio finta di niente.
A me questa cosa mi lascia proprio, cioè, come si chiama? Quanto naif è questo modo di scrivere le cose? Cioè, io se l'avessi dovuta scrivere così, avrei preso i parametri delle città sotto procedura di infrazione, avrei scelto il più basso, avrei detto ok, quelle che hanno le polveri sottili, che hanno per più di due volte all'anno hanno registrato le polveri sottili superiori a tanto. Invece no, c'è proprio scritto quelle che hanno la procedura di infrazione, cioè quelle
che c'è l'elenco.
No, c'è proprio scritto quelle che hanno la procedura di infrazione, quindi probabilmente non c'è neanche il tentativo di nascondere, di farle passare per una scelta, diciamo, ragionata, ingegneristica, scientifica, per una valutazione. Là ci hanno preso la multa, la dobbiamo risolvere.
Eh sì, e dopodiché, insomma, terzo scetticismo su questo punto, diciamo, non è in come è scritto questo punto, ma voi quanto ci scommettete che a un certo punto questo articolo si estenderà e includerà anche l'acquisto di automobili? I miei 10 euro ce li metto sopra
che si estende, ma anche perché se leggiamo i commi successivi dello stesso articolo, praticamente quello dopo questa storia delle città, delle infrazioni, delle città sotto infrazione, vediamo subito che è vero che i 2.000 euro sono per il trasporto pubblico per i privati, ma se a rottamare è un'azienda che è, diciamo, come dice il decreto, è titolare di licenza di trasporto pubblico di piazza o autotrasportatori, è già usabile per comprare un nuovo veicolo. Quindi si tratta semplicemente di fare una piccola estensione, quindi è già previsto, ovviamente, perché certo all'autotrasportatore che gli dici usa il car sharing, no, e allora a quello gli fai comprare, lo usi come sconto per comprare un altro veicolo. Per estendere questo ai privati manca molto poco.
Eh sì, e poi insomma questo credo legge ha una serie di altri punti piuttosto dubbi. Uno che mi aveva colpito era il taglio ai sussidi ambientalmente dannosi, che è un concetto tutto sommato anche giusto in linea di principio. Cioè tu magari c'hai per qualche motivo storico una serie di sussidi che in realtà incentivano dei comportamenti non positivi. Il caso più famoso è stato quello del diesel con il prezzo ribassato, cioè in realtà con le accise tagliate per i camion, in pratica per il trasporto,
sì, ma anche
merci,
per i mezzi agricoli, per le navi, cose che sostanzialmente hanno rendono un po' più difficile l'evoluzione della tecnologia in quei settori, perché sostanzialmente tu spendi molto di meno, non sei interessato a dotarti di un trattore che consuma di meno, più efficiente.
Sì, e tantomeno sei interessato al trasporto merci su rotaia, perché se guarda caso tu gli incentivi te li becchi su gomma, su rotaia non ci sono investimenti, evidentemente questo è quello che stai cercando di fare. Insomma, questo è il caso positivo. Dopodiché io mi sono andato a spulciare il decreto, per come è adesso non c'ha la lista di quali sono quelle da tagliare, sì, però c'è un riferimento.
È un decreto problematico da spulciare questo qua.
In realtà però fa un riferimento ad una lista di quelli che sono i sussidi ambientalmente dannosi, e questa lista è un report, diciamo, non è una legge, però comunque se fa riferimento ad un testo fatto da una commissione, poi è molto probabile che tutto quello che c'è scritto lì, o quasi tutto, poi diventerà legge. Allora me lo sono andato a guardare, e tra questi punti ho trovato per esempio riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci. Cioè, com'è che funziona la questione? Il treno, noi tendenzialmente pensiamo che sia elettrico, e poi ogni tanto è diesel. Sono delle eccezioni che in generale sono viste piuttosto, sì, male, è un segno di arretratezza.
In realtà in Italia ormai gran parte delle linee sono elettrificate, gran parte, non tutte.
E sono sicuramente preferibili le linee elettrificate. E questi qua dicono, se noi però gli facciamo lo sconto per il gasolio a questi, ma gli stiamo facendo di nuovo, è lo stesso discorso di prima, cioè così noi gli favoriamo il trasporto su rotaia ma con gasolio rispetto a quello su rotaia elettrico, meglio togliere questo incentivo così che ci sia uno sprone a passare. Ma questo in alcuni casi può avere degli effetti positivi, in altri un po' meno.
Eh sì, perché in realtà nelle regioni, diciamo, più periferiche d'Italia, più periferiche si intende quelle più periferiche dal punto di vista economico, quindi sostanzialmente nel sud, nelle isole.
Cioè, il Trentino non è periferia.
Il Trentino non è periferia, è molto centro. In realtà il Friuli è un po' periferia. Se tu ti guardi tipo la Ferrovie Cancellate, cos'è? Il Friuli è una delle regioni che ha la. È tra quelle con il record di ferrovie dismesse, scartamenti ridotti eliminati e robe del genere. Invece se voi guardate nel sud, tipo in Calabria, in Sicilia, in Puglia, trovi che ci sono ancora dei pezzi di ferrovia non elettrificati.
Sì, non serve andare così giù,
sì,
ma non serve proprio.
Ah no?
No, non serve.
Basta andare abbastanza all'interno, dici.
Basta andare abbastanza all'interno.
Comunque, per esempio, una cosa positiva che potrebbe, un effetto positivo che potrebbe avere questo decreto è su alcune ferrovie in Sicilia che sono state elettrificate, ma in cui tuttora, per voglia di investimenti da parte di Trenitalia probabilmente, sono in uso treni diesel. Un esempio che tra quelli che ho visto io c'è la ferrovia da Agrigento e Caltanissetta, certo la più battuta della Sicilia. È una ferrovia che è stata elettrificata per un certo periodo, hanno circolato praticamente sostanzialmente treni elettrici, però poi diciamo non ne hanno comprati nuovi, serviva sostituirli, sono stati mandati da un'altra parte e ora spesso ci sono ancora i vecchi treni diesel. Ora certo, se gli togliamo a Trenitalia l'incentivo sul gasolio, magari è spronata a comprare un treno in più e finalmente a utilizzare l'elettrificazione della ferrovia.
Sì, è caso decisamente diverso, direi. Appunto, ognuno ha le sue conoscenze. Se andate a guardarvi alcune delle ferrovie abruzzesi, la Avezzano Roccasecca, ma anche quella che va da Sulmona all'Aquila a Terni,
diciamo decisamente più a nord, ma abbastanza all'interno.
Sì, quelle lì non sono elettrificate ed è piuttosto improbabile, per la verità, che allo stato delle cose correnti vengano elettrificate. Ci sono anche dei motivi, diciamo, oggettivi per via del territorio, per via di alcune opere che sono state fatte, in alcuni casi sono alcune gallerie molto complesse che non sarebbe, e anche molto lunghe, che non sarebbe banale elettrificare, delle pendenze molto ripide che non sempre si prestano alla linea elettrificata, quindi sono sia dei motivi, diciamo, oggettivi per cui elettrificarlo non è nemmeno chiaro se sia la scelta migliore, e ci sono poi invece dei motivi di contingenza per cui banalmente non si sta investendo sulle ferrovie. Quelle ferrovie uno pare pure che deve ringraziare che ancora ce l'ha, visto che intanto il caso dell'Avezzano Roccasecca anche sarà chiusa per qualche anno in tempi recenti, e quindi quella non è all'ordine del giorno che le si elettrifichi. Ora il trasporto ferroviario locale molto spesso lo pagano le regioni, quando Trenitalia decide che non gli è conveniente e dice fosse per me io la dismetto a meno che tu non mi ridai i soldi. Questo avviene sempre di più e questo è un dato di fatto da cui partire. Se tu aumenti il prezzo della benzina, di fatto rimuovendo quei sussidi, Trenitalia il conto che presenta ogni anno alla regione glielo presenta un po' più alto, quindi il sussidio che lo Stato non dà più glielo dà la regione, e quindi abbiamo fatto lo spostamento dei soldi, ma sempre alla fine lo Stato è che te li sposta quei soldi. Certo, con i progetti di autonomia in auge adesso questo incrementa ancora di più, no? Cioè alla fine con lì era un sussidio alle regioni con le ferrovie peggiori che ti arrivava dallo Stato centrale, ora te lo deve dare la regione che ha le ferrovie peggiori quel sussidio, quindi è un caso anche in questo senso di autonomia differenziata, come piace dire.
Sì, e siccome le casse delle regioni sono quelle che conosciamo tutti, la probabilità che la regione a un certo punto dica ma no, ma a me di quanti elettori ci sono a Roccasecca? Pochi, va bene, possono anche prendersi l'autobus. L'evoluzione è che chiuderanno le ferrovie, quell'evoluzione che diciamo in Italia c'è stata per molto tempo. Ci sono state regioni in cui esistevano linee ferroviarie ampiamente diffuse che si sono estinte col tempo.
E quindi eccolo là il bel sussidio che è contro l'ambiente, un sussidio che magari ti tiene in piedi una ferrovia, che non è scontato che poi rimanga ancora in piedi, quindi alla fine abbiamo che questa manovra per il benessere del clima ti porta al fatto che chiude una ferrovia e andiamo tutti con l'automobile e vedi che grande risultato che abbiamo fatto.
Beh, questo è il solito problema, la solita soluzione, questo decreto è il classico decreto che in maniera molto semplice cerca di risolvere problemi complessi. Quindi tralasciando tutta una serie di dettagli, ovviamente.
E poi c'è anche il passaggio sull'economia circolare all'interno del decreto.
Sì,
c'è e non c'è.
Cioè sì, nel decreto, se voi guardate il capo terzo, si tratta di norme sul... come si chiama? No, terzo era. Che era? Disposizioni urgenti in materia di economia circolare. Ora, a questo punto...
Urgenti. Vabbè, però, urgenti lo devono scrivere, sennò non possono fare il decreto, dai.
Sì, ma infatti è tutto... ovviamente questo coso è tutto pieno di buchi, perché è tutto pensato perché poi il decreto vero lo scrivono con le norme attuative. Qui parla di economia circolare. L'economia circolare sarebbe le agevolazioni fiscali sui prodotti sfusi.
Che vabbè, io...
certo, una cosa meravigliosa. Tu, io ogni prodotto sfuso che compro mi dai un'agevolazione, giusto?
Vabbè, non facciamo così. Questo qua sembra un'idea Non si può fare così, facciamo in maniera diversa.
È troppo individualista, noi vogliamo una misura più comunista, più collettiva.
Più collettiva, sì,
più
dici
collettiva.
Bene.
Quindi
è il governo rosso-giallo.
È rosso-giallo, quindi questa è collettiva. Quindi non è ogni prodotto che compro do l'incentivo.
No.
È se io metto in vendita del prodotti sfusi, anche se non me li comprano, io mi becco l'incentivo.
Mica male, no?
Sui prodotti sfusi.
No, l'incentivo te lo becchi in generale, ti diamo dei soldi.
Ah, bravo, giusto, okay. Così è ancora più collettivo. Quindi,
esatto.
Quindi preparatevi a vedere nei supermercati la diffusione di prodotti sfusi che nessuno comprerà, perché tanto non ha importanza che vengano comprati i prodotti sfusi per avere l'incentivo, basta che ce li hai.
Eh sì, e questo era solo l'inizio dei meravigliosi gommi sull'economia circolare, che... A noi tra l'altro manco ci piace come circolare, abbiamo pure speso delle puntate per criticarla, sì,
infatti, però quella
si riduce a barzelletta.
Infatti me lo volevo leggere per criticarlo, ma qua c'è poco da criticare, questa non è economia circolare.
Sì, comunque è un discorso serio l'economia circolare, qui è una macchietta.
Sì, dopodiché parliamo ancora di procedure di infrazione europee, che è un altro comma, e poi parliamo di un articolo che nella versione che c'ho io è praticamente vuoto, che riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto. Che è molto interessante come approccio all'economia circolare. Cioè, io ho un rifiuto e tu mi fai una norma per smettere di renderlo tale.
Bisogna ridurre i rifiuti, no?
E certo, così formalmente li riduciamo. Comunque, questo dobbiamo aspettare quello che ci scrivono, però volevamo fare notare...
Definiamo opera d'arte una discarica.
No, volevamo fare notare la simpatica definizione di parola chiave, economia circolare, parola chiave tanto green, per una serie di articoli che sostanzialmente non contengono praticamente nulla che riguardi l'economia circolare.
E direi, mettiamo uno stacco musicale, abbiamo parlato di treni e qui si parla proprio di una persona che vede un treno passare.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. That railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
E rientriamo in voce 21:42. Siamo partiti dallo spunto d'attualità del DL Clima che parla di rottamazione. Vogliamo parlare in effetti anche noi di rottamazione delle automobili rispetto invece al mantenerle in vita. E così cominciamo. Oggi purtroppo non c'è il compagno che in genere snocciola sempre dati statistici, però iniziamo proprio con dati statistici. Sarebbe felicissimo di essere qui in questo momento. E allora, io quando ho iniziato a documentarmi per questa puntata mi sono chiesto innanzitutto: ma in genere dopo quanti anni viene rottamata una macchina, quanto dura? Cercando magari dei siti dettagliati, dei casi dettagliati in base alla tipologia, in base all'utilizzo, alle zone, che ne so.
Tanto le auto sono ultra catalogate, sarà facile ottenere questo numero.
Sì, insomma il PRACE l'ha questa informazione, no? Il registro pubblico dell'automobile. Cioè, c'è una lista, lo sa quando è stata immatricolata, sa se esiste ancora e sa l'età media delle auto.
Cioè, se basta che tu inserisci la targa e ti dicono se hai pagato il bollo, se c'hai pendenze e cose del genere, sapranno anche quante sono le macchine esistenti al momento, che età hanno.
Ecco, non si capisce, è una cosa molto difficile, nel senso che si trovano le cifre, ma le cifre non concordano, per cui alcune statistiche la riportano l'età media, aggiornate magari a qualche anno fa, ma vedremo che non cambiano molto nel tempo, dicono che l'età media di un veicolo privato, non veicoli commerciali, è 7 anni e mezzo. 7 anni e mezzo è poco,
Cioè, ci posso credere soltanto tenendo conto delle campagne di rottamazione che ci sono state. Però le campagne di rottamazione, che io mi ricordo, sono più vecchie di 7 anni e mezzo. Quelle, almeno la grossa ondata delle rottamazioni.
Non saprei dirti, però invece chi è che dà le statistiche a rialzo? C'è Acea, che non è la municipalizzata romana di energia e acqua, ma invece è l'Associazione Europea dei Produttori di Automobili. E loro invece ci tengono molto a dire: guardate che in Europa abbiamo delle macchine molto vecchie, bisogna cambiarne assolutamente e rottamarle. Quindi loro sono sicuramente una stima a rialzo dell'età media e dicono che le auto sono vecchie in genere in media 11 anni, poi ovviamente dipende da paesi, hanno statistiche suddivise per paese, per tipologia, ma diciamo che oscillano intorno a quei numeri.
Diciamo che questa cosa, se uno vuole cercare la verità in mezzo a questi dati, è abbastanza difficile, perché questa è il classico tipo di dati che, siccome sono usati poi per scopi politici e propagandistici, è difficile trovare il dato reale. Ovviamente i costruttori di auto tendono a dire: guardate, abbiamo una flotta di auto vecchie, ultra inquinanti, e governi, fate in modo che i vostri cittadini si cambiano le auto, casualmente noi le vendiamo.
Esatto.
D'altra parte, se voi guardate le statistiche governative, al contrario, diciamo, onde evitare di incorrere in varie procedure di infrazione assortite, i governi tendono a cercare di rendere la situazione meglio possibile. E per fare questo, al solito si lavora sulle definizioni minime della statistica: veicolo, automobile, privato, ma privato è anche quello che appartiene a una società privata.
Cioè, il taxi?
Il taxi è privato o è pubblico? Le macchine in leasing come sono combinate? Sono incluse in qualcuno di questi conti? Non ce la trovate questa spiegazione, o meglio, se ce la trovate dovete veramente scavare nei meandri delle righe piccolissime di queste statistiche.
Insomma, questo comunque ci dà un limite massimo e minimo, no? In cui, se volete, fate la mediana e va bene così. E qual è un dato invece su cui concordano tutti? Che comunque il numero di automobili in Europa continua ad aumentare. Ok, sì. Quindi non lo so, se qualcuno si sta molto impegnando per l'ambiente, non mi era sembrato, ma se qualcuno gli sembrava che stava facendo delle misure molto in questa direzione, non mi sembra che stiano funzionando. In questo, come sappiamo, l'Italia è capofila, se si escludono, se non sbaglio, Lettonia e Lussemburgo, se non sbaglio, cioè, tranne stati molto piccoli in cui in genere la densità di auto per abitante tende a salire peccate specifiche del territorio.
In realtà non sono letto nel Lussemburgo, ma sono Cipro e Lussemburgo.
Ah, sì, mi ricordavo che era piccolo.
Dove Lussemburgo probabilmente è per una questione puramente economica, perché esatto, i trasporti in Lussemburgo funzionano. Cipro, e poi subito dopo l'Italia, quasi allo stesso livello, c'è Malta. Sono paesi in cui ovviamente l'avere un mezzo di trasporto è, diciamo, sono paesi insulari, quindi non hanno un granché di trasporto pubblico locale, di conseguenza molti hanno un trasporto privato.
Subito dopo di loro c'è l'Italia, che quindi è il paese, è tra i paesi in Europa con il più alto numero di automobili per abitante, e questo
c'è da dire, non è assolutamente collegato, perché molti possono pensare che, guardando il Lussemburgo dall'alto della sua svettante posizione, che sia collegato alla ricchezza del paese. In realtà non è assolutamente collegato alla ricchezza del paese, perché noi notiamo che ci sono paesi come la Polonia o la Slovenia che stanno in testa alla graduatoria insieme all'Italia, e sono paesi, diciamo, con un'economia in cui la disponibilità di denaro però è meno alta che in Italia, e contemporaneamente ci sono paesi come l'Irlanda, la Finlandia, la Francia, che sono al di sotto della media dell'Unione Europea, e non certo non possiamo pensare che la Francia sia un paese tanto diverso dall'Italia, anzi, avendo pure una superficie più grande, magari uno potrebbe pensare che ci sono più macchine.
Certo, e invece no. Vabbè, questo è un po', no, lo stato generale, qualche numero, iniziamo a capirci, e quindi che età hanno in media i veicoli. E allora, quando si parla di cerchiamo di rottamare i veicoli, si sta parlando di rottamare i veicoli che in media hanno quell'età un po' incerta, però comunque quella che abbiamo detto, al più la media è quella che dicono i produttori, cioè 11 anni. 11 anni vuol dire un'auto prodotta nel 2008, cioè giovanissima, no? Perché in genere quando penso che un'auto è più giovane di me, tendo a pensare che sia molto giovane. Tra un po' di anni dovrò smetterla, altrimenti includerò ogni auto dell'ultimo secolo, però per il momento posso continuare a fare questa semplice corrispondenza, no? Però insomma, davvero, una macchina di 20 anni non sono molti per un'automobile, cioè comunque è un oggetto che in teoria può durare abbastanza. E
su questo c'è da dire anche una cosa interessante: se voi guardate le famose normative euro, con tutti i loro difetti, perché le normative euro mettono dei paletti sull'emissione di una serie di cose come idrocarburi incombusti, polveri, ossidi di azoto, polveri sottili, rispetto alla dimensione dell'auto, anche rispetto alla cilindrata.
Questa è la pazzia.
Però se guardate,
cioè, se tu hai una macchina grande puoi inquinare di più, però nel senso, chi te l'aveva detto? Cioè, nel senso, capisco che se hai un camion le proporzioni vanno fatte, ma se la macchina è destinata in pratica ad andarci al lavoro, e voi vivete in una città, andate al lavoro in ufficio, non si capisce perché avete il permesso, no, di inquinare di più o di meno, in base a quanto occupa la macchina o a quanto pesa.
E al più peso è la cosa, cioè a seconda della categoria sono fatte in funzione del peso. E la questione è qua, diciamo, le categorie euro sono fatte a una cadenza più o meno quinquennale. Questo vuol dire che sostanzialmente noi se guardassimo alla statistica con l'ottica del pollo mezzo diciamo mezzo pollo per uno, dovremmo dire che sostanzialmente quasi tutto il parco macchine dovrebbe essere costituito da macchine dell'ultima categoria o della penultima, perché l'età media è di, appunto, varia tra 7 e 10 anni. Se ogni 5 anni più o meno esce una normativa, perlomeno una macro normativa, cioè Euro 5, Euro 6, perché poi ci sono quelle inferiori, sono 6A, 6B, 6C, però diciamo quelle principali escono ogni 5 anni, vuol dire che sostanzialmente noi stiamo dicendo che in media quasi tutte le auto sono delle ultime due appartengono alle ultime due normative. Se invece andiamo a guardare la realtà, che questo valore dell'età media è fatto da un insieme di auto che vengono cambiate a una velocità molto alta, e un'altra quantità di auto, che è una coda della gaussiana, che non è tanto gaussiana, che è bella larga, diciamo, che comprende auto che sono anche molto vecchie. In Italia sono in circolazione molte auto che sono sostanzialmente il cosiddetto Euro Zero, cioè inferiori alla normativa degli anni 90.
Se storiche, 93. Se storiche.
No, in realtà sono in circolazione anche quelle non storiche, o meglio, tutte le dichiarano storiche, fino a qualche tempo fa, dato che la normativa era molto lassista, tutti le dichiaravano storiche.
Certo.
Ora hanno messo il paletto che devi anche curarla la macchina storica. Cioè,
vecchio è diverso da antico.
Che vecchio è diverso da antico, che diciamo magari ha ridotto la situazione, il problema, però comunque queste statistiche non fanno vedere il reale. Diciamo la reale configurazione del parco automobilistico, quindi bisogna sempre pigliarle con le pinze.
Eh certo, perché in pratica capiamoci, se uno ha una macchina Euro 2 ci circola ben poco, mentre se ha una macchina storica ci circola di più, il che vuol dire che io mi aspetto nella distribuzione, siccome le persone cambiano la macchina in base all'utilità che hanno, no? Questo è banale dirlo, però è anche necessario dirlo. Tu quando è che date queste leggi che fanno, se decidono che tu non puoi entrare nel centro di Roma se non hai la macchina almeno Euro 5 e tu guarda caso però ci lavori o comunque ci devi andare
e c'hai un Euro 4 che non hai speranze che nei prossimi 15 anni venga dichiarata storica.
Conviene che rottami e vendi. Esatto. Cioè, rottami o vendi, ti compri una macchina più nuova.
Vendi a chi se la compra.
Vendi a chi se la compra. Se invece hai magari una macchina storica, ha più senso che te la tieni perché magari potrai ancora circolarci. Il che fa sì che la distribuzione di queste delle automobili non è tipo quella spontanea con cui, no, diciamo, vabbè, le macchine tanto più sono nuove più sono abbondanti, quelle invece più tanto più sono vecchie meno sono abbondanti, non proprio, perché a un certo punto si fa il salto, cioè c'è una fascia intermedia in cui sono solo vecchie e poi c'è una fascia più in là in cui sono antiche tra virgolette, cioè sono storiche e quindi sia da un certo punto di vista sono esteticamente più apprezzate e da un altro punto di vista hanno dei permessi e delle agevolazioni particolari. Ora volevo quindi andare a guardare quando si parla di inquinamento, di ecologia e di in qualche modo di grandi numeri, di politiche generali, c'è sempre la questione molto difficile, molto spinosa di quantificare l'inquinamento. Cioè quando noi diciamo quanto inquina produrre una macchina, che cosa stiamo che vuol dire quanto inquina?
Sì, perché molto nella vulgata, nella diffusione giornalistica generale, quando noi parliamo di quanto inquina una macchina, si parla sempre semplicemente noi moltiplichiamo quanto consuma una macchina per quanti chilometri in media fa una macchina, abbiamo ottenuto quanto inquina una macchina, scordandosi che oltre al carburante, vuol dire, c'è di più.
Certo, e quindi abbiamo varie forme in cui possiamo quantificare l'inquinamento. Una di quelle che possiamo usare è il consumo di energia. Il consumo di energia, in generale, se tu consumi l'energia da qualche parte qualcosa hai buttato, poi chiaramente la qualità e il modo in cui lo usi dipende, però è comunque un indicatore, siccome il grosso dell'energia poi la prendi dal petrolio, è un'indicazione anche di quanto petrolio hai bruciato, insomma è un indicatore. Poi c'è l'immissione di CO2 nell'atmosfera, questo è un altro tipico indicatore che si può utilizzare. Partiamo dal primo, su cui abbiamo dati leggermente più chiari, o come abbiamo iniziato prima che i dati non ci si capiva quali erano, considerate che questo, cioè mi spiace dirlo, avrei voluto avere dei dati più precisi, questa volta però è comprensibile, i dati precisi non ci sono. In quell'altro sinceramente era inspiegabile, cioè il dato che volevamo era una media fattibilissima per un registro dedicato alle automobili. In questo caso in effetti è più comprensibile, cioè non è che esiste l'automobile mediana standard che possiamo calcolare quanta energia serve. Quando dici quanto costa produrre un'automobile, ti riferisci a un SUV o a un'utilitaria?
E ti riferisci a un'industria di ora, cioè aggiornata, costruita l'altro ieri, o di un'industria che è in piega, che è là dagli anni 50 e comprende ancora pezzi vecchi e cose, diciamo, ad alto consumo energetico?
E quindi vedete che è molto difficile. Ovviamente i produttori molto raramente pubblicano questi dati. Tuttavia io qualche stima l'ho trovata, ci sono poche case produttrici, per poco tempo li hanno pubblicati. Io ho trovato delle stime che erano del 2010. Le stime del 2010 sono 9 anni fa, non sono particolarmente attuali, però spero che possano almeno fornire un'indicazione. L'immissione di CO2 di una Citroën C1, che è una macchina piccolina, era di 6 tonnellate, mentre una station wagon della Ford ne aveva 17 e una grande fuoristrada ne metteva 35, quindi c'è una bella differenza di costo di produzione, cioè tra il grande fuoristrada e la C1 c'erano 6 volte tanto di aumento, quindi anche qui vediamo che se tu mi fai l'eco incentivo e non mi dici che tipo di veicolo devo prendere, non è che è simile,
non è che è detto che questo incentivo sia proprio tanto eco. anche perché se diciamo questo dato lascerebbe un po' il tempo che trova, cioè tutti ci nessuno di noi si meraviglia del fatto che una macchina che pesa 3 tonnellate come costo di produzione sia più alta di una che pesa meno di 1 tonnellata. Però quello che lascia, che stupisce, è se andiamo a confrontare quant'è l'energia spesa nella produzione di un'auto rispetto a quella che spende la stessa auto per di consumi normali durante l'uso.
Esatto, perché di energia di produzione noi abbiamo trovato una media, sempre, no, per quello che vale, che è di 25.000 kWh per produrre un'automobile. Ma purtroppo questa qui non l'abbiamo trovata dettagliata per quale categoria di automobile.
Comunque,
la prendiamo per quella che è.
Considerate un valore medio così, molto, molto a statistica spanne.
Sì, e rifacciamo la stessa, no, distribuzione di prima, quindi sappiamo che può essere molto variabile. E se ora, poi invece, se uno si chiede quanto inquina utilizzare un'automobile, naturalmente deve dettagliare quale automobile. Ora noi vogliamo, insomma, torniamo all'argomento principale. Noi vogliamo capire, ma se io ho una macchina che è vecchia di 7 anni, ma arriva l'eco incentivo, qual è la cosa? Devo fare l'eco incentivo perché è meglio se le persone la buttano, ne prendono una nuova che inquina di meno, o è meglio se si tengono quella vecchia? Ora, di conseguenza bisogna calcolare quanta energia consuma non la macchina di nuova generazione, ma la macchina di vecchia generazione, perché quello è, no, è il conto che bisogna fare. E devi calcolare in particolare non quanto energia consumerò nei prossimi 5 anni con la mia vecchia macchina, ma la differenza tra quanto inquinerò tenendomi la mia vecchia macchina e quanto avrei inquinato se mi fossi preso una macchina nuova. Ok? E quindi devi calcolare lo scarto, no? Cioè quanto inquina di meno, e naturalmente questo dipende anche da quanti chilometri l'anno si fanno. Una stima che è stata fatta, e questa invece me l'aspetto un po' più attendibile come numero, è che un'auto di qualche generazione fa, utilizzata per 5 anni a 15.000 km l'anno, fa 12.000 kWh. Ok? Quindi se io ho una macchina vecchia che spero che possa durare altri 5 anni, rispetto a rottamarla, mi conviene usarla per altri 5 anni e avrò usato la metà dell'energia.
Sì, perché quello che spesso non viene considerato è il confronto tra l'energia spesa nel produrre la macchina e l'energia d'uso. Se è ovvio che se io ho una macchina che mi consuma il 30% in più di quella che andrò a cambiare, che andrò a comprare cambiandola, faccio un risparmio sull'energia che uso, quindi la collettività risparmia, che so, 3.000 kWh ogni tot anni. Tuttavia, se vado a considerare quanto costa produrla la macchina, scopro che in realtà per ammortizzare il costo di produzione di una macchina equivale tipo a 10 anni in me, sempre statistiche occhiometriche, ma sostanzialmente produrre una macchina costa quanto 10 anni dell'uso di quella macchina. Quindi se io vado a cambiarmi una macchina vecchia di 10 anni, sostanzialmente ho semplicemente recuperato il costo di quei 10 anni di utilizzo.
Eh sì, possiamo dire infatti
come,
che
come costo intendiamo non costo economico, sempre costo energetico.
Sì, certo. In pratica quello che vediamo è che la percentuale di impatto ambientale in generale, sia che lo conti in CO2, sia che lo conti in energia, della fase di produzione è estremamente rilevante. Quanto è rilevante dipende quanti chilometri ci fate.
E dipende che macchina è.
E dipende che macchina è. Perché effettivamente se voi con la macchina ci fate 200.000 km l'anno, lì sì che se vi fate il conto conviene effettivamente avere una macchina nuova.
Cioè, sì, però vi ricordiamo che 200.000 km l'anno sono circa 600 km al giorno, quindi è come se voi ogni giorno faceste avanti e indietro da Firenze, per esempio.
Eh sì, e vabbè, insomma, era per sparare un numero. Comunque, insomma, più chilometri fate e più è vantaggioso avere un'auto aggiornata. E quindi anche questo, no, un elemento che troppo spesso non viene considerato quando si parla di eco incentivi. Cioè, questo eco incentivo ha un senso di esistere sempre quando l'obiettivo è far fare profitti alle case automobilistiche. Dal punto di vista ambientale, questa roba ha senso di esistere per chi fa molti chilometri. Per chi non fa molti chilometri, questa cosa è senza senso. La classica seconda macchina che chi può permettersela, ma a volte ha, che magari è quella macchina che non usi quotidianamente, no? Magari in una famiglia ci può essere che c'è una persona che usa una macchina regolarmente per andare al lavoro, un'altra persona che o va al lavoro senza la macchina o comunque fa diversamente, ma ogni tanto ne ha un'altra da usare per casi particolari, no? Quindi magari una macchina che viene presa 20 volte l'anno, ma quella macchina conviene farla durare finché dura.
Diciamo che andando a considerare quant'è, diciamo, l'uso di un'automobile normale di un cittadino che la usa essenzialmente in città, calcolando anche le spese di, diciamo, di riparazione e di, oltre a quelle di carburante, eccetera, sostanzialmente non si vede mai un momento in cui convenga, se la macchina rimane, diciamo, funzionante, non esiste un momento in cui conviene cambiarla. Cioè sempre dal punto di vista, sempre parliamo sempre dal punto di vista energetico, dal punto di vista dell'ambiente, non bisognerebbe cambiarla praticamente mai.
Eh sì, se andate, magari vivete a Roma, lavorate anche abbastanza lontano dal lavoro, no? Magari a 20 km di distanza dal lavoro, che so, un sacco di chilometri, quindi ve ne fate 40 al giorno, per tutti i giorni lavorativi, che per la maggior parte delle persone so 250 circa, fate i conti, vengono fuori 10.000 km l'anno, quindi anche meno della proiezione che, no, che avevamo fatto prima, che invece l'avevamo fatta a 15.000 km l'anno. Con quel numero di chilometri il costo di produzione incide molto di più del costo di utilizzo.
Certo, ovviamente questa è tutta teoria, nel senso che la macchina la producono a prescindere da voi. Noi stiamo facendo l'esempio che la macchina, che quando vi serve una macchina vi producono una macchina, e quindi la scelta è tra tenervi la vostra e averne una nuova.
Beh, questo statisticamente, quando parliamo di una politica generale sulle automobili, è vero. Cioè, nel senso, se diciamo togli 100.000 acquirenti non fanno 100.000 macchine.
Esatto. Comunque, diciamo, questo ovviamente, appunto, diciamo, è una teoria, perché poi c'è la questione entropica, cioè le macchine si degradano, sono comunque strumenti che a un certo punto smettono di funzionare. Però, diciamo, lasciando perdere questa cosa, astraendo, pensando alla macchina ideale puntiforme, diciamo, no, la conclusione è che la macchina non andrebbe cambiata mai, per quanto, diciamo, quanto può inquinare, quanto può essere inefficiente. E comunque la produzione di una macchina nuova è comunque un costo energetico di inquinamento molto superiore.
Eh sì, se proprio uno pensiamo, no, che la parte, il modo migliore di muoversi sia il trasporto pubblico collettivo, per tanti motivi, per accessibilità, perché non è demandato dall'individuo, per accessibilità anche in termini, no, di disabilità, cioè se uno è non vedente c'era lo stesso diritto di muoversi di uno che ci vede meglio, e per tanti altri motivi. Comunque, anche volendo rimanere all'interno del paradigma dell'auto privata, l'unico eco incentivo è pagare la manutenzione, se proprio, fare in modo che se tu hai una macchina vecchia, quella macchina possa rimanere in vita più a lungo. Cioè, questo è nettamente l'aspetto migliore.
Certo, però uno potrebbe dire, ma voi non state considerando un dettaglio. Io, sempre nel mio mondo ideale della macchina ideale, piglio la mia macchina rottamata e la macchina me la riciclano, giusto? Quindi io sto recuperando tutta l'energia del riciclaggio.
Ah, certo.
Certo, come andiamo, no? Andiamo a fare quattro conti pure sul riciclaggio, perché riciclare, che è una grande bella attività, non è un'attività propriamente a costo zero. Ora, quanto si ricicla di una macchina? Allora, secondo una, diciamo, delle statistiche di qualche anno fa, diciamo di un bel po' di anni fa, di un'auto si potrebbe riciclare circa il 70%.
Si potrebbe? Che vuol dire si potrebbe?
Si potrebbe nel senso che, se lo guardi dal punto di vista di quello che dicono i politici, si ricicla il 50%, il 70%.
Vabbè.
Se guardi che cosa viene fatto, in realtà il 70% non è la parte che si ricicla, ma il materiale che può essere recuperato. Che vuol dire che c'è un 30% che finisce sotto forma di cubetto come monnezza, il resto viene recuperato. Ora, questo 70% recuperato, quanto costa recuperarlo? Perché è molto carino, appunto, dire lo ricicliamo, ma ricicliamo ci vuole energia che tu spendi. Allora, diciamo la stessa fonte che dava i numeri precedenti dà un valore approssimativo per la nostra auto mediana, considerando che il 20%, considerando delle cose realistiche, cioè che circa il 20% della macchina può essere recuperato quasi tout court, tipo i vetri o roba del genere, che il resto del materiale riciclato comunque deve essere rilavorato, facendo un conto energetico viene una cifra di circa 20.000 kWh. Cioè,
ora è il costo di recuperare i materiali. Ora, che quindi, è quanto produrre una macchina.
Quindi, no, è un poco di meno, non esageriamo, non siamo così cattivi.
Sì, cioè, quasi.
Abbiamo quanto? L'80% del costo di recuperare una macchina. Quindi, se noi vogliamo riciclare del tutto una macchina, diciamo, riportandola ai materiali, otteniamo un costo che sostanzialmente è paragonabile a quello del. Della macchina nuova, un po' di meno, e comunque è molto superiore a quello dell'uso per 5 anni di una macchina. Sono costi paragonabili all'uso di circa 10 anni, uso medio di circa 10 anni della stessa autovettura. Quindi vediamo che se noi vogliamo seguire un ciclo di vita completo di questa nostra autovettura e vediamo il costo energetico, cioè quanto il sistema, o vorrei dire il pianeta, spende in energia per questa macchina, vediamo che abbiamo un terzo circa di energia sfruttata per produrla, un terzo sarebbe il nostro uso per 10 anni e un terzo per smaltirla e riciclarla. Anche qua quello che viene è che da questi conti non ci vuole un genio, non ci vuole fare conti di altissima matematica per rendersene conto che quanto più prolunghi il tempo di utilizzo della macchina, quanto più alla fine energeticamente diciamo l'ambiente ci risparmia, perché sia costruirla sia demolirla costa. Demolirla si intende demolirla in maniera sensata, certo se tu fai solo il cubetto di lamiera tutto insieme diventano una tonnellata e mezza di rifiuto, però e poi ci devi gestire il rifiuto, però comunque se invece la vuoi fare in maniera razionale recuperando i materiali ottieni un costo che diciamo non recupererai mai se con nessun incentivo, cioè non c'è una parte positiva in questa faccenda. Quando tu cambi macchina comunque sia una perdita energetica comunque. Sì.
Tra l'altro però c'è da dire e questo qui viene una cosa che prendo da fonte inoppugnabile, perché di nuovo la maledetta ACEA, cioè maledetta sia quella romana ma quest'altra altrettanto, che sono quelli che producono le automobili, e ci dicono che però produrre le auto inquina il 30% in meno rispetto a 10 anni fa, quindi c'è stata un'innovazione di processo notevole che porta le auto a inquinare di meno. È molto bello in fase di produzione, però c'è stato anche un incremento del numero di vetture prodotte, cioè ne produciamo il 42% in più. Ora qui la cosa davvero bella, questa qui è una chicca nerd, mi rendo conto che io mi sono messo a fare i conti, allora ho detto ok, prendiamo il volume, facciamo per 0.7, no, perché così facciamo lo sconto del 30% sulla produzione, per 1.42, così viene l'incremento di produzione, ma 30 e 42 sono inversi e quindi viene esattamente lo stesso numero di prima. Cioè è bellissimo perché il costo energetico non ha ridotto di niente, pur facendo un'innovazione di processo che migliora il 30%, infatti, a cui francamente io manco ci credo, perché è veramente un grande numero il 30%.
Sì, infatti è
torna tutto come prima.
È molto carina questa cosa, perché sembra che gli impianti siano fatti a consumo costante, perché praticamente loro quando risparmiano nella produzione, quello che risparmiano nella produzione lo recuperano producendo più auto.
Sì, ma queste cose sono come noi le bibite con la metà delle calorie, così poi tu te ne bevi il doppio e sai esattamente dove avevi iniziato. E niente,
quindi diciamo, concludendo su questa piccola parte, prima magari di mettere
un'ora che parliamo,
appunto, il fatto, quello che si conclude è che alla fine la macchina, l'automobile, comprarla e rottamarla è una cosa che non ha totalmente senso, bisognerebbe farla tirare finché si può, e anche quando smette di funzionare bisognerebbe cercare per quanto possibile di riutilizzare i pezzi come sono, perché non è esempio per recuperare altre macchine dello stesso modello, perché ritornare dai pezzi al materiale di partenza è una cosa che ha un costo energetico estremamente alto.
Eh sì, per le bacchette magiche ci stiamo attrezzando, presto ci teniamo il riciclaggio per quello che è. Questi sono gli International Noise Conspiracy. Enslavement Blues è il brano che abbiamo ascoltato e abbiamo iniziato la puntata parlando più del car sharing che delle auto private, non mi veniva la parola. Torniamo adesso al car sharing. Il pretesto, come dicevamo in apertura, ce l'ha dato il decreto legge di cui si parla, ma siccome è un argomento, appunto, almeno a Roma all'ordine del giorno, perché sicuramente i veicoli in cosiddetto sharing, che poi sarebbe noleggio, di noleggio, di condivisione, non hanno proprio niente, aumentano, non solamente di automobili per la verità, ma per adesso parliamo di queste. Insomma, è anche importante guardarlo da vicino. E quando ci dicono che il car sharing è più ecologico dell'auto privata, a che cosa si riferiscono? Ci sono degli appigli, non è proprio una sparata gigantesca, e però comunque non ci convince fino in fondo. Vediamo innanzitutto quali sono gli argomenti a favore di questa affermazione, cioè quelli che dicono che effettivamente il car sharing inquina di meno. L'argomento fondamentalmente, cioè, beh, ce ne sono due. Il primo è che i veicoli in car sharing tendono ad essere più nuovi o talvolta addirittura, udite udite, elettrici. Mm-hmm. Abbiamo detto che elettrici non avremmo parlato oggi, ma forse sì, ci rimangiamo tutto.
Sì, no, non ne parliamo semplicemente perché sono le 10:15 e se no non finiamo più. Però vi diciamo che dire autoveicolo elettrico non è sinonimo di dire autoveicolo non inquinante, soprattutto se andiamo a guardare quello che abbiamo detto 10 minuti fa, cioè il fatto che nell'inquinamento una parte fondamentale che devi considerare è l'inquinamento per la produzione del veicolo. Però questo lo rimandiamo a una prossima puntata di questo ciclo. Diciamo che questo forse è un qualcosa, diciamo, lasciando perdere le auto elettriche, un qualcosa che il car sharing fa, diciamo, risparmiare, cioè ci sono meno auto, diciamo, l'auto è usata da più persone, quindi potenzialmente c'hai una frazione di auto prodotte in meno.
Eh sì, su questo però vediamo. La cosa da capire qui è: ma chi usa il car sharing? È una persona che non possiede la macchina? Ed è una persona che, se non ci fosse stato il car sharing, avrebbe invece acquistato una macchina? Perché se non ci sono almeno una di queste due condizioni, il car sharing non sta facendo risparmiare. Cioè, se una persona che prima avrebbe preso l'autobus ora prende il car sharing, è solo peggio dal punto di vista ecologico. Se qualcuno si sente più libero col car sharing, faccia pure. Rimaniamo sul tema strettamente ambientale.
Eh sì, e questo effettivamente è una domanda da chiedersi. In realtà sembra che l'utenza del car sharing, diciamo, eccettuata una piccola frazione di persone che la macchina non ce l'hanno perché non hanno la patente o perché gliel'hanno ritirata.
In questo caso se non hanno la patente non possono prendere il car sharing.
No, dico, eccettuata una piccola frazione di quelli che la macchina non ce l'hanno proprio per una qualche ragione, il car sharing è quasi tutto fatto da persone che la macchina ce l'hanno ma non l'hanno presa nel momento in cui usano il car sharing.
L'altra frazione importante che usa il car sharing, e questo qui, pensate, ce lo dice la stessa Car2Go, se non sbaglio, in un suo comunicato, sostengono che puntano soprattutto non tanto a togliere le prime macchine, cioè non c'è apparentemente nessuno che si toglie la macchina e si fa la Car2Go, ma sono molto pochi quelli che lo fanno, la Car2Go, perché nello specifico l'intervista era appunto a questa azienda, ma probabilmente la stessa cosa vale per qualsiasi altra. Ma ci sono alcune persone che rinunciano alla seconda macchina, quindi magari hanno una macchina che gli serve tutti quanti i giorni, un'altra persona nello stesso nucleo familiare invece usava la macchina sua sporadicamente, a un certo punto se la tolgono e le volte che gli serve prendono il car sharing. Questo effettivamente viene fatto. Quindi questo è la parte in cui qualcosina riescono a fare, ma non rimuovono sostanzialmente le persone che tutti i giorni prendono la macchina per andare al lavoro. Quelle persone non usano il car sharing.
No, il car sharing è semplicemente, sembra che la maggior parte degli utenti siano persone che usano il car sharing in sostituzione del mezzo pubblico. In particolare, in sembra ci siano delle caratteristiche legate appunto alle fasce orarie e alle zone. Tipo, una cosa che a me onestamente ha stupito è sapere che il car sharing è più diffuso in direzione dal centro verso la periferia che viceversa. Cioè, io mi sarei aspettato l'esatto contrario.
Ma io sinceramente, da persona molto ingenua, me lo sarei aspettato simmetrico, cioè che se uno va poi torna pure.
E invece no, sembra che sia al contrario, cioè molte persone vanno verso il centro della città usando i mezzi pubblici, ma poi quando tornano in periferia usano più facilmente usano il car sharing.
Il che dice molto, sinceramente, soprattutto sui mezzi pubblici più che sul car sharing. Cioè, se tu il giorno ti trovi bene e la sera no, vuol dire che quel mezzo, cioè che c'è qualche linea che si sarebbe dovuta evidentemente fare meglio, che le linee ti lasciano, che i notturni sono troppo pochi e quindi ti lasciano troppo lontano da casa o dovresti fare troppi trasbordi, mentre il giorno lo faresti.
Sì, quindi diciamo questa è l'unica razionalizzazione che abbiamo visto di questa cosa, è sostanzialmente questa, che questi numeri derivano dal fatto che molte persone userebbero i mezzi pubblici, magari sia per fare l'andata che per il ritorno, ma al ritorno i mezzi pubblici non ci sono o sono troppo pochi, allora devono usare il car sharing.
Questa ipotesi, che di questo motivo per cui la usano più in un verso che nell'altro, è un'ipotesi che abbiamo messo noi. Invece è un fatto, pare abbastanza comprovato, il fatto che effettivamente il car sharing viene usato più in una direzione che nell'altra e più in particolare dal centro verso la periferia. Questo sembra un fatto appurato.
Sì, perché le compagnie che fanno car sharing sostanzialmente partono con le macchine per lo più nel centro e si ritrovano con le macchine per lo più in periferia.
Il che sostanzialmente, se ci pensate, è un circolo, anzi non fa il circolo, e quindi se voi fate questo meccanismo per un mese, a un certo punto la macchina in centro per andare in periferia non la trovate più. Allora come funziona? Perché voi la macchina invece la trovate quando ci andate? Potreste pensare che voi prendete la macchina al centro della periferia, ma poi c'è qualcun altro che guarda caso fa il giro opposto e la rimette in un posto che per voi è compatibile. È molto bello immaginare questa cosa, cioè che il sistema tenda all'equilibrio. Non è però così per questa cifra che vi dicevamo, e quindi il sistema non è che tenda all'equilibrio da solo. C'è una persona pagata, che si spera, che di lavoro risposta le macchine da dove sono verso zone di maggior raccolta, come dicono, ovvero principalmente in centro.
Ora, l'energia spesa da questa persona, diciamo non personalmente ma in termini di carburante con le macchine appunto di car sharing, del car sharing per tornare verso il centro, è una energia che va sommata quella spesa dal car sharing, cioè va a scomputo dell'ipotetico risparmio del car sharing, perché tutti questi viaggi dalla periferia verso il centro non sarebbero avvenuti se non ci fosse stato il car sharing.
Esattamente, e quindi tanto più il prendere il mezzo in car sharing non è simmetrico, tanto più se le persone prendessero solo dal centro verso la periferia, allora per ogni persona che fa un viaggio poi ci dovrebbe essere qualcuno che fa un viaggio a vuoto al solo scopo di riportare in mezzo in centro. In realtà evidentemente non è così, ci sarà pure qualcuno che fa il giro inverso, quindi non è che per ogni viaggio dal centro alla periferia utile, diciamo, cioè che ha sposato davvero un passeggero, segue un viaggio inutile dalla periferia verso il centro. Però il concetto è lo stesso, non uno a uno, magari è che ogni 4 viaggi ce n'è uno, questo purtroppo le cifre non ce le dicono.
E questo è un altro tipico caso di statistiche facilmente addomesticate, perché basta che tu non consideri questi viaggi a vuoto e ovviamente il car sharing appare ridurre l'inquinamento globale molto di più di quanto sia in realtà.
Bella trovata ci hai avuto, però prima di te ce l'hanno già avuta tutti quanti gli altri, tutte quante le commissioni europee di cui ho scartabellato i documenti, che ogni volta che fanno la stima dei conti se lo dimenticano questo fatto, cioè questo fatto della relocation non compare quasi mai quando si contano i vantaggi e gli svantaggi, è un dato che dimenticano sempre.
Perché è il tipico dato che cozza tra mondo reale e mondo ideale. Allora, se tu guardi il mondo ideale in cui tutti utilizzano il car sharing, cioè non abbiamo mezzi privati e non abbiamo auto, mezzi pubblici, ma abbiamo solo car sharing, allora è vero che in media le auto ritornano al punto di partenza, perché la popolazione, cioè le auto si distribuiscono come la popolazione.
Cioè, però questo, che non c'è una fuga di massa.
Eh sì, per cui se non c'è una fuga di massa le auto rimarranno comunque a circolare più o meno nella stessa, diciamo, equilibrandosi. Ma questa cosa non è vera, cioè il car sharing non è utilizzato come mezzo di trasporto né prevalente per la collettività, né prevalente
per chi lo prende.
Cioè noi non abbiamo il soggetto che piglia l'autobus e il soggetto che usa il car sharing, noi abbiamo un soggetto che il 90% delle volte piglia l'autobus e il 10% delle volte piglia il car sharing.
E a volte magari fa anche un ibrido, perché magari il car sharing nella zona in cui si trova non esiste, o comunque ha un tizio che conosce che va in macchina fino a un certo punto, lui va da lì, no? Quindi si intrecciano i meccanismi, insomma il giro non è simmetrico.
Questa cosa non viene generalmente assolutamente considerata.
Sì, non viene considerata, ma non è che è un fenomeno sconosciuto, perché uno potrebbe anche pensare, vabbè, ma che ci state raccontando? Se questo aspetto nessuno ne parla, forse è un fatto che esiste ma è marginale, cioè effettivamente se questa cosa esiste per un viaggio ogni 100 di che stiamo a parlare, non parliamone per nulla. Non sembra proprio che sia così, perché quando andate a guardarvi le compagnie di noleggio, quali sono le attività principali che devono svolgere, l'attività di cosiddetta gestione della flotta consiste essenzialmente in manutenzione e relocation. E relocation è questa, cioè che tu sposti le macchine da dove qualcuno ce le ha portate ma nessun altro la prenderebbe, in un posto in cui le persone trovano più attraente invece raccoglierla. Questo argomento tanto è importante che c'è un bel po' di letteratura scientifica sull'ottimizzazione di questo problema, perché se la pensate, no, se siete un po' nerd magari ci avete già pensato, se avete un approccio matematico al problema non è banale capire io alle persone che mi spostano le macchine che giri gli faccio fare, perché no, se voi avete, immaginate di essere un lavoratore di una ditta che deve recuperare vari veicoli in giro e quindi si deve spostare prendendo un veicolo, poi si sposta, poi deve andare ad un altro, si risposta, insomma ci sta che lo fate in maniera non ottimale, vi potreste chiedere a che ora è meglio farlo e quindi c'è molto lavoro di ottimizzazione. Ora per me vale sempre, no, il principio segui i soldi, se qualcuno si sta sforzando facendoci molti lavori a ottimizzare un aspetto vuol dire che quell'aspetto è costoso, perché se quell'aspetto costava poco
nessuno l'avrebbe voluto ottimizzare,
e siccome lì il costo invece chiaramente c'è, perché cioè sia una persona che sta facendo questa attività che andrà pagata, quindi un lavoro, e sia c'è la benzina del mezzo che si sposta, lì evidentemente quella cosa ha un impatto economico sulle ditte che lo fanno e quindi evidentemente ambientale per nulla trascurabile.
Diciamo che in una prossima puntata del ciclo, in cui discuteremo un pochettino dell'evoluzione che sta avvenendo nel concetto di trasporto pubblico, parleremo anche più estesamente di come sta evolvendo il car sharing dalla situazione attuale a un concetto di trasporto pubblico, diciamo che sono semi pubblico, semi privato, diciamo secondo varie idee futuribili. Quello che volevamo mettere in risalto qua essenzialmente è il fatto che c'è chiaramente un interesse politico a promuovere il car sharing e quindi sostanzialmente si tende a farlo passare come una cosa estremamente amica dell'ambiente, estremamente green, anche nascondendo che ha delle diciamo anche nascondendo che i numeri che molto spesso vengono portati in realtà andrebbero corretti con una serie di altri dati, come appunto i costi di produzione delle auto, come la relocation o come tutta una serie di altre cose che magari, di cui magari parleremo più avanti, come parleremo più avanti suppongo a questo punto di altri mezzi di mobilità.
No. Sì. In effetti discorsi simili valgono anche per biciclette, monopattini elettrici e quant'altro, ma sono le 22:30, noi vi lasciamo andare a dormire felici e
contenti. Neanche le notiziole? Neanche le notiziole?
Le notiziole, però aspetta, allora prima mettiamo un pezzo.
E poi così per conciliare il sonno.
Un pezzo breve, ma non so se concilia molto il sonno, poi so gusti, ecco. Ma quanto sono intempestivi gli Undertones con Here Comes the Summer, mentre sicuramente sembra proprio andarsene via. E ci spostiamo negli Stati Uniti. Noi, se parliamo degli Stati Uniti ogni volta, abbiamo tipo una tassa, per cui dobbiamo farlo una domenica ogni due. E questa volta parliamo di ransomware. Cosa sono i ransomware? Il ransomware è tipo un virus che tipicamente ti cifra il disco, che però questo qui non è una pratica di protezione della privacy che noi incoraggiamo, perché te lo cifrano con una password che hanno solo loro, e quindi in pratica i tuoi dati sono inutilizzabili. E che cambia tra cancellarteli e cifrarteli? Cambia che ora ti possono ricattare, cioè possono dire: se mi paghi io ti sblocco il disco, e se no no. E tra l'altro tipicamente si fanno, non proprio sempre ma quasi sempre, si fanno pagare in bitcoin, cercando in questa maniera di essere meno tracciabili.
Vabbè, ma questa cosa ovviamente può colpire chiunque, ma io penso che alla fine colpirà per lo più persone poco attente, come persone di una certa età, magari pensionati, usano il computer, no?
Esatto. Oppure, che ne so, magari una grande azienda che però non ha fatto gli aggiornamenti, o li ha fatti male, oppure ha fatto una cosa sua di gestione interna che era un po' una porcata. Oppure, poi diciamo, no, uno quando fa il ransomware, se tu fossi un creatore di ransomware, attaccheresti qualcuno che ti paga poco, perché dice: vabbè, ma hai criptato magari il mio archivio di libri in formato Excel, anche sti cavoli, o pagheresti magari qualcuno che ha dei dati che valgono un po' di più?
Magari un po' di più, magari che ce n'ha molti.
Magari che ce n'ha molti. Per esempio, un'amministrazione comunale. Tipo, secondo me, se voi cifrate i dati di un'amministrazione comunale, gli avete creato un bel problema.
Sì, anche perché l'amministrazione comunale risponde perfettamente al profilo. Cioè,
non aggiornano un cavolo.
Non aggiornano un cavolo. Di solito i sistemi, diciamo, tutti i sistemi di sicurezza informatica sono oberati di una montagna di burocrazia, per cui praticamente da quando segnalano un problema a quando avviene un intervento, diciamo, passa una vita. Spesso le persone che ci lavorano, diciamo, sono abbastanza datate come preparazione, perché sapete, i concorsi si fanno o non si fanno. Quindi
è tutto
giustamente
perfetto.
Chi fa il ransomware questa cosa le sa,
e volendo dei soldi a disposizione ce li hanno. Poi è complicato, però negli Stati Uniti è successo a parecchie città. Pensate che, ad esempio, Lake City, 12.000 abitanti in Florida, ha avuto un ransomware, e gli hanno detto: vabbè, se ci date $460,000 vi ridiamo tutto, state a posto. E loro hanno scelto di pagare. $460,000 per una città di 12.000 abitanti,
solo,
non so proprio una storia. Sono
circa $4,000 ad abitante, inclusi neonati.
No, se me hai sbagliato il conto, no, se me sono tipo $40.
$40 abitante per sì, infatti.
Vabbè, molto meno.
Compresi neonati, anziani, eccetera.
Vabbè, chi i neonati non devono pagare, scusa. Cioè, non credo perché uno
deve. Vabbè, ma neonato, il neonato quanti dati fornisce, dai.
questo è vero, però. Insomma, quindi hanno pagato. In realtà, tra l'altro, cosa divertente, come spesso succede, poi la procedura di recupero dei dati non sempre funziona perfettamente. E quindi in realtà non hanno recuperato proprio tutti i dati, ma vabbè, questo è un dettaglio. Altre città invece si sono rifiutate di pagare il riscatto, però quando tu ti rifiuti di pagare il riscatto hai un bel problema, perché devi rifare tutto. Anche perché, insomma...
E magari aggiornandolo.
Esatto, furbizia vuole che se tu non è che puoi soltanto dire vabbè, quei dati li butto, continuo come ero prima, perché se tu lasci il sistema uguale, quello è entrato una volta, entra due e ti fa lo stesso giochetto un'altra volta, non funziona. Quindi devi spendere per rifare tutta quanta l'infrastruttura, trovare i dati, sperare, se ce li hai, di avere dei backup, quindi almeno in quel caso puoi procedere ad un recupero dei dati, comunque costoso, però almeno lo puoi fare. In questo caso loro, per non pagare il riscatto di $76,000, hanno speso 5 milioni per rifare i sistemi. C'è da dire che magari comunque a rifarli non facevano male.
Sì.
Perché o se magari, tu paghi il riscatto devi comunque rifarli,
o magari qualcuno ne ha approfittato per guadagnarci un po' di più di quanto costava rifarli, però vabbè,
certo, per urgenza questo e l'altro. E poi c'è stato un attacco a catena e lì arriva il bello, cioè in Texas che cosa è successo? Che hanno bucato prima un comune e poi da lì a catena, siccome c'era un sistema tra varie municipalità della zona che era utilizzato per comunicazione di polizia, in quel sistema hanno utilizzato quel canale per potersi propagare con più facilità e quindi hanno colpito contemporaneamente decine di città, mettendo un ricatto a tutte queste. E insomma, ci sono stati attacchi anche a città molto grandi, hanno colpito Atlanta, insomma, che è una città di 500,000 di abitanti, e questa cosa sta dando qualche grana. Chiaramente, no, l'amministrazione ti dice, quella federale, che non dovresti pagare il riscatto, perché altrimenti diventi, no, ancora più appetibile, come si fa un po' sempre per i riscatti, però in molti casi potrebbe risultare anche dal punto di vista del singolo comune la cosa più economica. E vabbè, niente... Note di colore, direi.
Note di colore, attendiamo che una cosa simile succeda pure in Italia, visto che pure in Italia i comuni non è che siano combinati benissimo come protezione da queste cose.
No, infatti. Per quanto riguarda invece voi personalmente, se avete qualche dato a cui tenete particolarmente, copiatevelo in un disco che però deve stare offline, perché se lo tenete in qualcosa che sta attaccato al computer, allora il virus ve lo cifrerà altrettanto. E lo stesso vale anche per quelle cose tipo i cosiddetti NAS, per chi li conosce, che sono archiviazioni di rete, no? Tipo un hard disk che tu ti metti dentro casa, magari accanto al modem, ma non per forza, e poi tutti quanti ci accedono. Occhio che anche quello vi ci fanno il ransomware, quindi se avete qualcosa a cui tenere, non deve stare collegato a nessuna rete. Lo staccate, lo mettete in un cassetto e così lì sta
ogni
più tranquillo.
Ogni tanto sincronizzate per avere le cose, ma vi tenete, non lo tenete sempre online.
La soluzione, come sempre, è tenere di meno. È liberarsi dal dolore proprio dall'inizio. Non dovete desiderare.
Non dobbiamo desiderare. Beh, ma è difficile, perché oltre alle auto che dicevamo prima, per ora c'è un altro argomento, diciamo, che nelle varie offerte che vi fanno tiene banco. Parliamo di offerte, parliamo di accesso a internet. Ormai il desiderio di tutti è la fibra.
Vabbè, certo.
Almeno la fibra,
almeno
la ultra fibra,
almeno
la giga,
se non due fibre,
la giga fibra, ma la mega, non lo so, la fibra stellare, quello ormai vi sono offerte di tutti i tipi per internet a velocità stratosferiche, cioè praticamente.
Beh, ci mancherebbe.
E ci mancherebbe, perché ovviamente noi lo consumiamo tutto.
Sì.
Eh sì, perché più ce ne hai, più se voglio vedere un video non ho bisogno dei miei 5 gigabyte.
E se voglio vedere 4 in contemporanea,
se voglio vedere 5.000 in contemporanea di video.
Esatto.
Beh, diciamo, questa cosa è per introdurre uno studio che è stato fatto negli Stati Uniti con una collaborazione tra le università di Princeton e Chicago, che hanno studiato Una cosa che personalmente io mi sono già domandato per un po' di tempo, io confesso che me lo sono domandato quando mi sono fatto il contratto appunto per un gestore di internet service provider, e volevo vedere se effettivamente l'offerta che mi facevano aveva senso. Poi era gratis, me la sono presa, poi ho cominciato a pagarla, ma per pigrizia l'ho lasciata. In realtà ovviamente i miei conti dimostravano esattamente come dimostrano quelli dell'Università di Princeton, che era perfettamente inutile, non solo per me, perché
tira fuori i numeri, quanti giga c'hai? Se non c'hai abbastanza,
io c'ho
mega
il normale,
al secondo, non conti
io
c'ho niente.
Il normale gigabyte per secondo delle ultra cose.
Cos'è il gigabyte al secondo? Non esiste questa cosa, dai.
Esiste quello che loro dichiarano.
Gigabit,
scusa, per secondo.
Davvero è un gigabit al secondo a casa?
Dicono loro, se tu controlli ovviamente non è vero.
Ah, va bene, ok.
Certo, okay. Ma lascia perdere anche...
È come i dati delle emissioni delle macchine. Alla certo. Fine si ritorna sempre al discorso di prima.
Sì, perché qua ci sarebbe una grossa separazione tra banda massima offerta e qualità del servizio, che spesso vengono ampiamente confusi.
Divergono.
Cioè, se tu mi dici che ti do un gigabit per secondo...
Intende dire che a volte, se sei fortunato, potrai provare
un picco di un gigabit per secondo, ma che sì. In realtà di solito ce ne hai X, dove X è di solito molto inferiore a un gigabit per secondo.
Guarda che anche qui è uguale, è come la velocità massima delle automobili. Tu c'hai una macchina che va a 100 all'ora, il che vuol dire che nel tragitto da casa tua al lavoro ci sarà un momento, ma tipo un attimo, in cui tu andrai a 60 all'ora e per tutto il resto del tempo tu sarai bloccato nel traffico.
Eh sì. Allora, in realtà questo studio si è concentrato, diciamo, non ha una base statistica molto ampia, però si è concentrato sull'utilizzo medio che viene fatto di internet. Sostanzialmente studiando le disponibilità delle famiglie è venuto fuori che sostanzialmente due terzi del campione aveva una connessione a internet con più di 100 megabit al secondo. Andando a controllare quanto sostanzialmente consuma una persona normalmente nell'uso normale, si è scoperto che le persone che hanno un contratto normale attorno a 100 megabit al secondo o poco più, in genere utilizzano una banda di circa 7 megabit al secondo nell'uso comune.
7 megabit al secondo era una DSL di tipo 15 anni fa.
Sì, una delle prime, più o no. Meno, prime no, un po' più avanti, però...
No,
sì.
No, non una delle prime, le prime erano anche 6,40.
Sì, sì.
O
sì,
mega, però cioè, diciamo 10 anni fa la 7 megabit al secondo era abbastanza comune, sì. Non era strano. In genere ti offrivano poi di picco quella da 20, che poi non era davvero da 20, era tipo da 8 invece che da 7.
Sì, perché la questione è sempre la stessa, anche quella da 7 in realtà non era da 7, però vabbè.
Ma quella 7 era un po' più vera, almeno a Roma, almeno in città era abbastanza veritiera.
Comunque la connessione è, diciamo, un 7, quindi 7 su 100 disponibili, diciamo, sarebbe che 7%. Ma la cosa bella è che se andiamo a guardare a ridurre il campione a quelli che hanno abbonamenti superiori a 300 megabit al secondo, quindi stiamo parlando di quelli che hanno abbonamenti tipo super, ultra, fibre, cose del genere,
cioè il tuo,
tipo il mio, il consumo è di circa 7 megabit al secondo. Cioè, in realtà c'è l'enorme crescita da 7,1 a 7,2.
Cioè a un certo punto basta, questo è il senso che...
A un certo punto basta, e il basta è circa 7 megabit al secondo. Sostanzialmente sono stati...
Ma tu ce l'hai lo schermo Retina?
No.
Quello con 4... Hai provato a vedere i video in 4K?
Ma a proposito di video, per controllare questa cosa hanno pensato bene di cominciare a mettere video su video, e hanno notato che si raggiungevano con una connessione a 15 megabit per secondo, quindi molto inferiore a quelle che normalmente ora vendono, regge tranquillamente i 7 video contemporaneamente.
7 video in quale qualità, scusa?
E qua non lo dice, però qua non lo dice, però parla di video in streaming.
Vabbè.
Comunque, quello che sostanzialmente è la conclusione è che nell'uso comune le persone non si sono accorte della differenza, se la loro connessione andava a 50, a 100 o a 300 megabit al secondo, figuriamoci a 1 gigabit al secondo.
Vabbè, comunque, quella tua è tutta invidia, perché secondo me non avrai il 5G ora che sta diventando una realtà, e quindi tu vuoi difenderti preventivamente e dire no, ma è acerbo, a me non mi serve questo, certo. 5G.
C'è anche qualcuno che mi dice che il problema è che io non c'ho Netflix e quindi non consumo la banda così, o che io non gioco online e quindi quindi non consumo la banda così. Ma se andiamo a guardare non i consumi reali, ma quello che le compagnie dichiarano di necessitare per una visione ottimale, e generalmente
sovrastimano
perché non vogliono correre il rischio che poi ti vede la cosa a scatti, scopriamo, cioè, che per i giochi
no, e anche perché poi arriva qualcuno che dice ma io questo requisito ce l'ho e il sito mi si vede a scatti, come mai? Allora dicono no, ma ti serve due astronavi al prezzo di una.
E scopriamo che sostanzialmente quale cifre consigliate stanno tra i 3 e i 6 megabit al secondo. Tocchiamo punte di 10 sul servizio di videogiochi in streaming di Google, che ancora non è uscito. Dovrà uscire nel 2020.
Come hanno fatto la prova? Ah no,
no, è quello che loro richiedono come...
è quello che annunciano
preliminarmente. Ora, quindi questo vuol dire che la maggior parte, quando vedete le offerte che vi fanno upgrade il tuo sistema da questo livello all'altro livello,
se è gratis
pure, ma diciamo in realtà lo stragrande maggioranza delle cose che potete fare su internet, a meno che non le facciate a colpi di 20-30 alla volta, tipo non giocate contemporaneamente a 50 videogiochi tutti assieme con tutti contemporaneamente, cioè, quindi se non avete una sala videogiochi è difficile che riusciate ad avere problemi con la DSL normale.
Ma io sono sicuro che chi ci ascolta è un fan del file sharing, condivide ciò che ha con le persone a cui vuole bene e a volte anche con quelle a cui vuole male, e quindi beneficerà in questo sì del passaggio alla fibra, quindi magari se avrà l'opportunità di avere una maggiore banda in upload, che sinceramente credo che sia l'unico vantaggio, cioè in download in fondo è come sì, dicevamo prima,
anche
in fondo
perché
basta
download,
pochissimo.
Io non so tu che file sharing fai, ma io diciamo la lettera M nella velocità della trasmissione la vedo molto raramente.
Non so cosa stai dicendo della lettera nella velocità di trasmissione.
La trasmissione in megabit la vedo difficile per la trasmissione di un singolo file in file sharing. Generalmente stiamo parlando.
No, io la vedo.
Sei fortunato perché io sì, raramente la vedo. E quindi.
E non c'ho mica la gigabit come te, appunto. Pacchiano. No, ecco, questo qui ci fa un po' riflettere sul fatto che aumentano le possibilità tecniche di condivisione, e quella è l'unica parte di cui queste nuove grandi velocità di rete possono aiutare, e in realtà è in calo la condivisione. Aiutateci a invertire la rotta condividendo quello che vi pare con chi vi pare, non soltanto guardandovi le cose dai siti di streaming, cioè anche fate come vi pare, però
esatto. Perché se no finite, diciamo, che vorrei chiudere questa notiziola con le parole di quello che fanno i consumatori, secondo il portavoce della Cox, che è una società che si occupa di appunto di trasmissione online.
Pollame,
che sostanzialmente dice che i consumatori vogliono essere preparati per il futuro, anche se non ne hanno bisogno ora.
Esatto. Quindi metti che io tra 10 anni mi devo vedere un film in altissima qualità, e chi me lo dice che poi tra 10 anni avrò la banda per vedermi quel film?
Però me la faccio ora, me la metto di lato ora la banda.
Vabbè, finalmente poi si dice che i giovani sono concentrati sul presente, non pensano al futuro, invece no, anzi.
Comunque, con questa notiziola sulla reale utilità della connessione ultra veloce internet, vi lasciamo.
E ci riascolteremo con una discreta probabilità tra 2 settimane. Infatti vi ricordo, per chi se lo fosse dimenticato, che Le dita nella presa va in onda una domenica ogni 2, anche se ogni tanto apportiamo delle modifiche al nostro orario, così che chi non ci sopporta sia confuso e non riesca sempre a schivarci. Quindi magari accende la radio alle 8 per sentirsi Il sabato e Il villaggio, che è sempre un ascolto piacevole, convinto di non trovare. Invece zac, noi arriviamo. Infatti tra 2 domeniche non è detto che trasmetteremo, ma probabilmente sì, mentre tra 3 domeniche è quasi certo, è sicuro addirittura, è sicuro.
Comunque non vi preoccupate che se saltiamo una trasmissione poi la recupereremo, perché non sia mai che non vi tartassiamo con le nostre cose.
Sono le 22:49, quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa, che termina qui le trasmissioni per questa sera. Passiamo la palla alla compagna automagica e da domani mattina riprende l'informazione di Radio Onda Rossa, una radio senza padroni, senza partiti, senza pubblicità. Ciao ciao.